Allora, io direi che possiamo cominciare, visto che sono già passate le 8.45 e doveva moderare Carlo Stagnaro, però ha un po' di ritardo, quindi ci ha autorizzato a cominciare senza di lui, poi si aggregherà, sta arrivando. Oggi abbiamo cambiato un po' la disposizione per problemi tecnici e oggi abbiamo un incontro molto interessante. Ringrazio i nostri due relatori che hanno accettato. Luigi Moretti e Marco Frigerio. Luigi Moretti è Research Fellow all'Università di Padova, Marco Frigerio invece è dottorando in economia all'IMT Alti Studi di Lucca. Il loro intervento di oggi è intitolato come il loro volume, Il declino dell'economia italiana tra realtà e falsi miti, quindi il titolo è abbastanza esplicito, penso non ci sia bisogno da parte mia di commentarlo. Cedo subito la parola ai nostri ospiti per una loro relazione di 20-25 minuti. Dopo poi apriamo lo spazio per domande, commenti e riflessioni e cerchiamo insomma di chiudere per le 10. Prego.
Bene, ti ringrazio, ringrazio soprattutto il Bruno Leoni per l'invito. In questo volume, insieme agli altri autori, Fabrizio Coricelli, Alessandro Santoni e Lucia Lorenzoni, abbiamo cercato di guardare i dati, incrociando i dati sull'economia italiana, sui dati relativamente alle regioni, ai settori, alle imprese italiane, per capire e entrare meglio in quelle che sono le cause del declino dell'economia italiana. Prima di tutto vogliamo sottolineare che guardando ai dati e a nostro avviso la crisi prima finanziaria, poi trasformatasi in crisi dell'economia reale che stiamo vivendo, non è la causa principale del declino dell'economia italiana, ma è solamente rappresenta una serie di eventi che hanno in qualche modo contribuito ad aggravare il declino dell'economia italiana, che era già presente fin dalla fine degli anni 90. Se guardiamo a questo primo grafico, che fa vedere il rapporto in termini di PIL pro capite tra l'Italia e quattro principali paesi industrializzati, Germania, Stati Uniti, Francia e Gran Bretagna, vediamo che il rapporto del PIL italiano rispetto a questi paesi è decrescente a partire dalla metà degli anni 90. Quindi diciamo le origini del declino italiano hanno inizio ben prima della crisi attuale. La ragione principale di questo declino, se guardiamo ai dati sulla produttività, vediamo che sta nella produttività totale dei fattori, indicata nel grafico con TFP, cioè Total Factor Productivity, e come si vede dal grafico che analizza diciamo il periodo 1980-2007, quindi anche qui prima dell'inizio dell'attuale crisi, vediamo che la produttività totale dei fattori, cioè fondamentalmente quella capacità tecnologica e gestionale di unire lavoro e capitale in maniera efficiente, contribuisce all'economia italiana nel periodo 2000-2007 addirittura in maniera negativa, mentre negli anni 80, nel periodo 1980-1989, vediamo che contribuiva per 2.54 punti percentuali. Questo sta a dire che appunto il declino, la ragione principale del declino dell'economia italiana sta nella perdita di questo fattore, che è fondamentalmente un fattore tecnologico e gestionale che permette appunto la combinazione di lavoro e capitale e macchinari in maniera efficiente. Come detto, l'obiettivo di questo libro è quello di cercare di capire attraverso i dati quelle che sono le cause del rallentamento. Rispetto al dibattito attuale di politica economica, il dibattito sulle ragioni del declino e, diciamo così, proposte di politica economica per superare questo periodo di declino, non ci vogliamo mettere in contrapposizione, ma vogliamo dare una chiave di lettura, diciamo così, differente. Questo perché, prima di tutto, spesso si confondono quelle che sono le cause con quelle che alla fine sono le caratteristiche dell'economia italiana. Per darvi un esempio di un ragionamento che spesso porta a confondere le cause con le caratteristiche dell'economia italiana, prendiamo il ragionamento tipico che viene fatto su una caratteristica tipica del sistema italiano, che è la presenza di piccole e medie imprese. Il ragionamento, la logica del ragionamento spesso è come segue: l'Italia è un paese in declino, seconda evidenza, l'Italia è caratterizzata da piccole e medie imprese, conclusione, le piccole e medie imprese causano il declino dell'economia italiana. Questo è a nostro avviso un ragionamento, e anche attraverso un ragionamento che molto spesso non è corretto, e anche attraverso i dati si vede che per esempio nel periodo 2003-2007, quindi prima della crisi, il contributo del comparto piccole e medie imprese al valore aggiunto è più alto rispetto a quello delle grandi imprese o delle medie imprese. Ora non voglio farvi qui, diciamo, l'elenco dei falsi miti, quindi delle caratteristiche dell'economia italiana che vengono indicate come cause del declino, e in realtà sono, diciamo, caratteristiche idiosincratiche del sistema italiano stesso. Però questa delle piccole e medie imprese è una delle caratteristiche su cui ci siamo concentrati. E nella, seconda parte del libro abbiamo cercato di delineare degli scenari di crescita futura, e appunto non offriamo un ricettario di varie politiche economiche che possono in qualche modo, non offriamo un ricettario miracoloso quindi un elenco di politiche economiche che possono contribuire a superare questo periodo di declino, ma ci siamo fondamentalmente concentrati su due aspetti che riteniamo fondamentali. E prima di tutto abbiamo cercato di misurare, e poi il collega Frigerio vi parlerà in dettaglio di questo, abbiamo cercato di misurare se è possibile e con quale sforzo riuscire a trasformare il sistema produttivo italiano verso attività più redditizie, quindi se è possibile una sorta di trasformazione industriale verso attività più redditizie rispetto a quelle attualmente prodotte. E il secondo obiettivo è stato quello di capire qual è il ruolo delle istituzioni, e quindi il ruolo delle istituzioni in senso lato, nel senso di capitale sociale, nel senso di efficienza della giustizia, nel senso di contesto socio-istituzionale rappresentato anche dalla presenza o meno di attività criminali nel territorio, qual è il ruolo di questi fattori socio-istituzionali e qual è il ruolo della finanza nel contribuire a una possibile crescita futura. In quest'ottica, quindi l'obiettivo di guardare a questi due macro argomenti, uno riguardante appunto la trasformazione industriale e l'altro il ruolo del contesto socio-istituzionale della finanza, abbiamo posto l'accento sulla distinzione tra opportunità di crescita presenti nel territorio e vincoli o barriere allo sfruttamento delle opportunità esistenti. Molto spesso nel proporre appunto indicazioni di politica economica non si fa distinzione tra le opportunità e i vincoli. Cosa intendiamo noi per opportunità e vincoli? E diciamo, questi termini sono ripresi anche nella letteratura sulla crescita economica. Prendiamo per esempio un territorio caratterizzato da da un'elevata presenza di attività criminale, da inefficienza della giustizia, da un basso livello di capitale sociale, come per esempio alcune aree del sud del paese. In questo contesto ci sono poche opportunità di investimento e soprattutto poche opportunità di investimento redditizio, cioè in investimento in attività innovative e altamente redditizie. Allo stesso tempo, altri territori possono avere questo tipo di opportunità, quindi avere un sistema giudiziario efficiente, avere un capitale sociale molto elevato, non avere presenza di attività criminosa, o comunque avere un sistema di legalità abbastanza sviluppato, ma ci possono essere dei vincoli allo sfruttamento di queste opportunità che possono essere per esempio causati dalla finanza e dalla difficoltà di accesso al credito. Quindi è importante a nostro avviso riuscire a distinguere quelle che sono appunto le opportunità da quelli che sono i vincoli. Perché questo? Perché fondamentalmente nelle indicazioni di politica economica per promuovere la crescita si deve primariamente accertarsi che prima di rimuovere i vincoli alla crescita ci si dovrebbe accertare che siano presenti le opportunità di crescita in un determinato territorio, altrimenti la rimozione dei vincoli potrebbe avere degli effetti distorsivi, cioè portare ad un effetto indesiderato laddove non ci sono le opportunità per essere sfruttate. Un esempio è appunto quello che abbiamo analizzato sul ruolo congiunto di fattori socio-istituzionali e finanza. Appunto, partendo da un quadro delle province italiane, vediamo che nel grafico in alto a sinistra vediamo che c'è un differenziale in termini di produttività d'impresa tra imprese localizzate nell'area del centro-nord e imprese localizzate nell'area sud del paese. E vediamo che nel grafico invece in basso a sinistra vediamo che c'è anche una differenziale in termini di sviluppo finanziario. Gli impieghi sul valore aggiunto sono molto più alti al nord che al sud, così come il numero di sportelli. Nella cartina invece a destra vediamo la distribuzione di un indicatore di contesto distribuzione territoriale di un indicatore di contesto socio-istituzionale che abbiamo costruito partendo appunto dalle caratteristiche che vi dicevo prima, cioè capitale sociale, efficienza della finanza e presenza di attività criminale. E vediamo che il contesto istituzionale più sviluppato, che è quello marcato di nero, si trova nell'area centro-nord del paese. Questa è la situazione attuale. Riportando questi grafici nell'idea di vincoli e opportunità di cui vi parlavo prima, vediamo che nell'area centro-nord del paese le opportunità di investimento sono più elevate rispetto all'area sud del paese. Se cerchiamo di capire qual è l'effetto dell'iniezione di credito nelle varie aree del paese, e quindi se cerchiamo di capire cosa potrebbe succedere alla produttività d'impresa nel momento in cui rimuoviamo solamente uno dei possibili vincoli alla crescita, e quindi in questo caso rimuoviamo la difficoltà di accesso al credito, innescando nel paese e nei vari territori una maggiore quantità di credito, vediamo che l'effetto vediamo un effetto differente tra le varie aree del paese. Per esempio, nella cartina a sinistra vediamo l'effetto dell'aumento del credito bancario in termini di produttività. Questo effetto, a parità di aumento del credito bancario, abbiamo stimato che questo effetto in termini di produttività è molto più alto nel centro-nord del paese, cioè nelle aree con un elevato livello di capitale sociale.
È o sarebbe?
Sarebbe.
Grazie.
E allo stesso tempo vediamo che lo stesso aumento del credito nel sud del paese ha effetti molto più bassi. Questo perché? Perché fondamentalmente riportando questo risultato in termini di vincoli e opportunità, nel sud del paese non ci sono, in alcune aree non ci sono opportunità per investimenti redditizi, per cui l'aumento della quantità di credito potrebbe essere distorsivo, e questo fondamentalmente potrebbe essere dovuto a due fattori. Da una parte la poca competizione per il credito tra le imprese può portare a una cattiva allocazione del credito stesso, e quindi a una alla scelta di progetti da finanziare alla fine non si verificano essere così buoni. Dall'altra parte c'è un rischio legato all'area che chiaramente la banca o il finanziatore deve tener conto, e questo fondamentalmente comporta che un'area caratterizzata da un forte rischio, appunto dal rischio dell'area, può portare la banca a scegliere progetti meno rischiosi e quindi meno innovativi, e allo stesso tempo oppure può portare la banca a scegliere progetti in cambio di un elevato collaterale piuttosto che lanciarsi in progetti più innovativi proposti da giovani imprenditori che non possono proporre collaterale in cambio del credito. Quello che vediamo in questo ultimo grafico invece è l'effetto di un ipotetico aumento, miglioramento del contesto socio-istituzionale nelle varie aree del paese, e vediamo che soprattutto il sud, quindi il sud che parte da una situazione più svantaggiata in termini di contesto socio-istituzionale, è soprattutto il sud a guadagnare in termini di produttività da un ipotetico miglioramento del contesto socio-istituzionale. Quindi per chiudere questa parte, da questa stima congiunta dell'aumento della quantità di credito, che noi intendiamo come una rimozione del vincolo, di un vincolo per la crescita, e dell'aumento del miglioramento della qualità del contesto socio-istituzionale, che noi intendiamo come un miglioramento delle opportunità di crescita, vediamo che le aree che partono da una situazione più svantaggiata necessitano primariamente di un miglioramento delle opportunità di crescita per poi poter beneficiare solamente in seguito, quando il contesto socio-istituzionale è più elevato, in questo caso possono beneficiare della rimozione dei vincoli alla crescita, come per esempio dell'aumento della quantità di credito. Passerei la parola al collega Frigerio per illustrarvi un'altra parte del libro che diciamo ha sempre a che fare con la distinzione tra vincoli e opportunità di crescita, ma si collega a scelte di politica industriale o trasformazione industriale. Non necessariamente in termini di politica industriale centralizzata.
Ok, ringrazio Luigi Moretti per l'introduzione, ovviamente mi aggiungo anche io ai ringraziamenti a tutti i presenti e soprattutto nuovamente all'Istituto Bruno Leoni per il gentile invito che ci ha rivolto. In questa seconda parte di presentazione, come accennato da Luigi, mi collegherò in buona parte a quanto già illustrato dal mio collega e allo stesso tempo però sposto l'attenzione su quello che è un capitolo in particolare del libro che abbiamo pubblicato e che è dedicato al tema della specializzazione produttiva dell'Italia in particolare, in generale dei suoi territori e delle regioni del nostro paese. L'idea dietro a questo capitolo è che esistono nel nostro paese delle opportunità di crescita che possono essere sfruttate soprattutto attraverso un cambiamento delle produzioni nelle quali le nostre imprese possono specializzarsi nel tempo, e quindi attraverso uno spostamento, un avvicinamento di quella che è considerata la frontiera tecnologica a livello mondiale. Quindi da questo punto di vista, sotto questo aspetto, crescere significa non solo e non soltanto aumentare la produttività e l'efficienza nelle produzioni in cui il paese è già specializzato, ma significa anche essere capaci di muoversi e lasciare le proprie risorse produttive umane libere di muoversi verso quelle che sono le produzioni tipiche di paesi con un reddito pro capite anche più elevato del nostro. Quindi lasciare libere queste risorse di muoversi verso nuove produzioni e anche agevolare questo spostamento rimuovendo tutti quelli che possono essere gli ostacoli e le distorsioni negli incentivi che fino ad oggi hanno comportato questo non aver sfruttato l'opportunità di spostamento all'interno dello spazio dei prodotti possibili. Parafrasando un articolo scritto alcuni anni fa da Hausmann e da alcuni altri coautori di Harvard, dimmi cosa esporti e ti dirò chi sei. Quindi appunto analizzare quello che è lo spazio dei prodotti e quali siano state negli anni, quali siano attualmente le produzioni e le attività produttive nelle quali il nostro paese e le singole regioni si sono specializzate, serve non soltanto per capire da un punto di vista prettamente descrittivo quale sia oggi la situazione italiana del nostro tessuto industriale, ma serve a capire anche quali siano le opportunità esistenti per il prossimo futuro. Quindi da questo punto di vista e per questo motivo la nostra analisi si concentra in questo capitolo sullo spazio dei beni che possono essere prodotti ed esportati per cercare di capire dove l'Italia e le sue regioni possono muoversi in futuro e quali opportunità di spostamento esistano all'interno di questo spazio. Per capire meglio questi e semplificare questi concetti, lo stesso Hausmann usa una metafora che diciamo è un po' dissacrante forse dal punto di vista degli standard delle presentazioni tipiche di paper scientifici, ma che rende molto chiaro il concetto di trasformazione strutturale per come lo stiamo presentando noi. Nella metafora di Hausmann, praticamente lo spazio di tutte le produzioni possibili viene rappresentato come una foresta all'interno della quale gli alberi sono tutte le possibili produzioni, quindi sia quelle in cui un paese è già specializzato, sia quelle in cui potrebbe potenzialmente specializzarsi, e le imprese sono come delle scimmie all'interno di questa foresta che possono spostarsi da un albero all'altro. Trasformazione strutturale in questo senso cosa significa? Da una parte è il processo in cui le scimmie, le imprese che sono all'interno di questa foresta, cercano di passare da una parte più povera ad una parte più ricca della foresta, ossia verso specializzazioni che consentano, che potenzialmente abbiano, diciamo, un potenziale di crescita superiore. E dall'altra, trasformazione strutturale significa anche un processo in cui soltanto gli alberi più vicini possono essere raggiunti più facilmente nel breve periodo. Cosa significa alberi più vicini in questa analisi? Significa che le opportunità di trasformazione e le opportunità di spostamento all'interno di questa foresta, e lo spostamento quindi verso le industrie più simili a quelle in cui sono specializzati, è possibile soltanto se queste produzioni richiedono risorse produttive, capacità umane che siano analoghe e vicine a quelle delle produzioni in cui siamo già specializzati. Quindi sulla base di ciò che stiamo producendo oggi abbiamo a disposizione delle capacità, delle abilità, delle risorse, dei fattori produttivi, degli input che possono essere utilizzati non per qualunque altra produzione, ma soltanto per le produzioni più vicine. Per questo studiare la struttura produttiva attuale è indispensabile per capire anche dove ogni regione e ogni tessuto produttivo si può spostare più facilmente nel prossimo futuro. Sotto questo aspetto dobbiamo fare una distinzione, o meglio, abbiamo sviluppato la nostra analisi prima di tutto sul piano nazionale, guardando l'Italia nel suo insieme e poi nelle sue singole regioni, cercando di fare delle differenziazioni. Cosa possiamo dire per l'Italia nel suo insieme? Innanzitutto che questo tipo di analisi dimostra che in Italia le opportunità esistono sotto l'aspetto delle possibilità di trasformazione strutturale. Esistono innanzitutto per la eterogeneità delle specializzazioni produttive già esistenti e in secondo luogo perché all'interno del nostro paese molte imprese sono già specializzate in produzioni che in questa metafora della foresta si trovano in una zona densa della foresta, nel senso che sono specializzazioni produttive per le quali sono necessarie risorse e capacità umane che potrebbero essere facilmente riconvertite in un certo senso o lasciate libere di spostarsi anche in produzione a più alto potenziale di crescita. Allo stesso tempo però ancora una volta dobbiamo confermare che anche in questo tipo di analisi si evidenzia negli ultimi decenni un forte rallentamento, nel senso che questo tipo di trasformazione è avvenuto ad un certo ritmo fino agli anni 80, ma ha subito un forte rallentamento negli anni 90 e una vera e propria frenata nell'ultimo decennio. Quindi questo è un punto a sfavore, è un punto negativo, ma allo stesso tempo confermiamo che delle opportunità sotto questo aspetto esistono tutt'oggi e secondo nostre stime il solo fatto di poter cogliere queste opportunità di trasformazione strutturale potrebbero permettere all'Italia sotto questo profilo di avere in futuro una crescita del PIL pro capite di almeno 0,7-1,7 punti percentuali superiore a quella attuale attraverso questo questo canale, secondo alcune stime che abbiamo effettuato sotto questo profilo. Per quello che riguarda invece l'aspetto regionale, ancora una volta anche sotto questo profilo si evince una forte differenziazione fra regioni del nord e regioni del mezzogiorno italiano, con le regioni del nord che sono più simili, diciamo, a quanto appena osservato per l'Italia, nel senso che per quello che riguarda le specializzazioni produttive ci troviamo in zone abbastanza dense della foresta, ossia ci sono molte opportunità di trasformazione strutturale, di passare in futuro a specializzazioni produttive con un alto potenziale di crescita. La posizione delle regioni del sud è invece mediamente molto più difficile per diversi motivi. In alcune regioni perché negli anni si è avuta una specializzazione in poche produzioni, per cui alcune regioni, soprattutto quelle più piccole per dimensioni, dipendono molto da singole produzioni, la loro economia è molto legata a queste singole produzioni e quindi diciamo il fatto che non ci sia una forte eterogeneità rende più difficile poi il passaggio e la possibilità di riutilizzare certe risorse umane e produttive in generale in altre in un tessuto industriale diverso. E d'altra parte è anche vero che vi sono in altre regioni specializzazioni in produzioni che comunque sia richiedono risorse che non sono facilmente diciamo spostate, non possono essere mosse facilmente in altre produzioni, quindi non sono produzioni in zone dense della foresta, tanto per riprendere appunto questa metafora. Ciò non toglie che ci siano territori come ad esempio la Puglia nella nostra analisi, che invece risulta in una posizione migliore, più vicina a quella delle regioni settentrionali, che quindi sotto l'aspetto della trasformazione strutturale presenterebbero delle opportunità importanti, secondo quelli che sono i dati a nostra disposizione. Sia per le regioni che per l'Italia in generale, il fatto che esistano queste opportunità chiaramente non significa che siano necessariamente sfruttate, così come non sono state sfruttate molto spesso negli anni passati. Da questo punto di vista, cosa serve per sfruttare queste opportunità? Allora, secondo noi innanzitutto un primo punto è la capacità imprenditoriale, quindi la capacità in generale degli imprenditori di catturare queste possibilità, catturare queste opportunità e capire dove vi sia un potenziale di crescita superiore, dove sia possibile riutilizzare quelle che sono le risorse già disponibili nel proprio territorio. E in secondo luogo, fondamentale come motore, il contesto istituzionale, la qualità delle istituzioni e lo sviluppo e l'efficienza del sistema finanziario. E in questo punto è evidente che mi ricollego al 100% a quanto precedentemente illustrato dal mio collega Luigi Moretti, nel senso che in un contesto in cui non vi sia mobilità delle risorse, non vi siano sufficienti incentivi nell'intraprendere attività di rischio, in un contesto simile diventa arduo se non impossibile far sì che le imprese possano spostarsi verso produzioni a più alto potenziale di crescita e soprattutto che possano anche nascere nuove imprese con la capacità di cogliere questo tipo di opportunità. In tema di incentivi, poi all'interno del libro poniamo anche l'attenzione su un circolo vizioso che ha caratterizzato, in cui è entrato il nostro paese soprattutto negli ultimi anni e nel quale in qualche modo siamo rimasti intrappolati, ed è una cosa che riguarda un po' non le singole regioni ma tutto il paese in generale. Si tratta di una serie di meccanismi perversi che, a partire dall'invecchiamento della popolazione, coinvolgono temi quali bassi incentivi ad accumulare capitale umano, le difficoltà relative al mercato del lavoro, l'elevatissima disoccupazione purtroppo soprattutto nella fascia dei più giovani, problemi di mobilità sociale ed economica, insomma temi che spesso leggiamo su tutti i giornali, come il fatto che all'interno delle famiglie sempre più giovani debbano dipendere da trasferimenti intergenerazionali, la dipendenza dal welfare familiare, e da questo appunto poi si arriva alla difficoltà per i giovani di tirare su una famiglia, bassi tassi di natalità, e si torna all'invecchiamento della popolazione, da qui il circolo vizioso da cui è difficile uscire. Sul punto del rapporto fra ricchezza e reddito, l'Italia è attualmente, ed è diventato soprattutto negli ultimi anni, il paese con il più alto rapporto fra ricchezza privata e reddito nazionale, se confrontato con i paesi occidentali più sviluppati con cui siamo soliti confrontarci. Da questo punto di vista, il timore a cui accenniamo nel libro è che questo rapporto possa negli anni tornare nella media degli altri paesi, non perché il denominatore, il reddito pro capite, torna ad aumentare, ma perché la ricchezza privata probabilmente verrà progressivamente prosciugata dal proseguire del declino economico a cui stiamo assistendo oggi, e da questi alti tassi di disoccupazione soprattutto fra i giovani, che comportano trasferimenti intergenerazionali e quindi un welfare familiare che diventa l'unica risorsa per permettere ai più giovani di tirare avanti in qualche modo. Quindi su questo fronte, ecco, anche il punto della ricchezza, del rapporto fra ricchezza privata e reddito, e il fatto che sia così elevata, dimostra forse una volta di più che in passato e fino ad oggi non siamo stati sempre in grado di utilizzare al meglio i risparmi che erano stati accumulati in passato, di sfruttare le opportunità che esistevano anche sul piano del tessuto produttivo, e qui forse tiriamo appunto nuovamente in ballo anche l'efficienza del sistema finanziario, che primo su tutti avrebbe dovuto avrebbe dovuto aiutare a convogliare le risorse che erano disponibili verso attività via via più produttive. Quindi su questo fronte sicuramente c'è la necessità di un cambiamento che dovrebbe aiutare ad uscire in qualche modo da questo circolo vizioso che abbiamo illustrato, e a riprendere possibilmente un cammino di crescita più vicino a quello dei paesi che oggi consideriamo più virtuosi. Quindi non so se Luigi vuole aggiungere.